going too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up.
Ma questa è la mia prima visita in un sito vaccinale, e è stata una visita breve ma veramente bella. Mi è venuta in mente una cosa, che insomma queste ragazze, questi ragazzi che lavorano come volontari oppure in, come dire, in forma permanente, hanno reso questo che è un luogo medico in realtà un luogo di speranza, perché entrando qui si capisce che ne usciremo. E ne usciremo grazie a voi e grazie a tutti coloro che faranno questa campagna vaccinale, aderiranno a questa campagna vaccinale. Si ha la sensazione che, insomma, se ci sono delle strozzature nella logistica, non sono qui. Si ha la sensazione che c'è una mobilitazione, come dire, collettiva, fondata proprio sulla solidarietà e sull'entusiasmo. Quindi vi ringrazio.
Cari ascoltatori di Radio List, erano gli Imagine Dragons, il brano era intitolato Whatever It Takes, la voce era di Mario Draghi. Come capite bene, niente è casuale nella vita. Vai con Radio List. Questa è la domanda che noi ci poniamo. Ma intanto marzo è il mese peggiore, diciamo, perché funestato dalle varianti del virus. Però dobbiamo essere in realtà molto fiduciosi nel futuro, perché ci sono segnali che vengono da altri paesi che sono molto concreti, e dobbiamo solo, naturalmente il solo è una grande cosa, imitarli, fare le campagne di vaccinazione. Questo è il punto ormai dopo un anno. Abbiamo capito tutti che non se ne esce che così. Sì, si fanno le misure di contenimento, si fanno i lockdown locali, si fa qualche lockdown generale, ma alla fine il conto è sempre quello. Sfasci l'economia e non hai certamente eliminato il virus, che poi probabilmente sarà ineliminabile, nel senso che ci dovremo in qualche maniera convivere, ma bene se facciamo tutti il vaccino. Dunque, la strada è quella. E d'altronde ieri il presidente americano Biden ha potuto vantare un risultato straordinario, 100 milioni di vaccinati, in nettissimo anticipo rispetto a tutti i programmi. Ricordiamo che gli Stati Uniti hanno tre vaccini, Pfizer-BioNTech, Moderna e adesso Johnson & Johnson. Quindi sono attrezzati, ancora Johnson & Johnson non è in campo, però è chiaro che l'America ha fatto il programma, l'operazione Warp Speed, con l'amministrazione Trump, poi naturalmente Biden l'ha ereditata e l'ha usata, addirittura estendendo i poteri di guerra e quindi il divieto all'esportazione sostanzialmente, e poi la preparazione di tutto il tessuto industriale che aveva già usato Trump. Dunque questa è la situazione. E noi siamo indietro? Sì, siamo indietro perché l'Europa non è riuscita a leggere lo scenario. Sentiamo un po' la voce di Biden quando ha annunciato un programma da 1.900 miliardi di dollari per la ripresa economica. Sentiamo il vecchio Joe.
Good afternoon. Thank you, Kamala. You know, when I look out over what happened the last 50 days, when Jill and I first got a chance to move in this magnificent building behind you. I promised the American people, and I guess it's becoming an overused phrase, that help was on the way. But today, with the American Rescue Plan now signed into law, we've delivered on that promise. And I don't mean I've delivered, we've delivered. Look out there and all of you. Patty, there'd still be people, kids in poverty, were it not for all the work you did all those years. And I want to say to Bernie, stepping up and making the case why this was so transformational made a big difference in how a lot of people voted. I look out at all of you, House members as well, who have made the case to the American people why this is so important.
Rieccoci qua. Biden ha raccontato appunto il suo orgoglio per aver portato a casa alla Camera col voto appunto favorevole il provvedimento da 1,9 trilioni di dollari. E naturalmente c'è grande speranza. L'OCSE ha detto che sarà un toccasana anche per la produzione, per il PIL dei paesi partner degli Stati Uniti. Dunque interessa molto l'Italia. Ci giochiamo 50 miliardi di dollari di export italiano e abbiamo un ottimo surplus, più di 30 miliardi in passato. Dunque dobbiamo continuare a stimolare le relazioni con gli Stati Uniti, cercare di far apprezzare il prodotto italiano, e vedremo che cosa succederà. Certo, tra l'eloquio di Biden e quello di Trump c'è una grande differenza. Ve lo ricordate?
My fellow Americans, 4 years ago we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit, and to restore the allegiance of this government to its citizens. In short, we embarked on a mission to make America great again for all Americans. As I conclude my term as the 45th President of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together. We did what we came here to do, and so much more. This week, we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes, and we also want them to have luck, a very important word.
I Village People erano la colonna sonora dei Magarelli, ne abbiamo visto più di uno durante le elezioni presidenziali, quando sono andato a seguire la campagna, poi ho fatto anche l'insediamento di Joe Biden. Insomma, una grande storia americana, può piacere o meno, ci si può dividere, però Trump è certamente un fenomeno ed è ancora oggi il capo indiscusso, il leader della Red Nation, per cui nel 2022, nelle elezioni di medio termine e nel 2024, con le prossime presidenziali, sempre con lui, candidato o meno, in realtà bisognerà fare i conti. Adesso cosa facciamo? Torniamo in Italia. E con me, cari ascoltatori, Claudio Velardi non ha bisogno di grandi presentazioni, ma a me interessa, nella sua veste di attento osservatore del costume e della politica italiana. Ciao Claudio.
Ciao Mario.
Bene, insomma, io sto cercando di capire che cosa succede nel PD, Claudio. Cosa accadrà secondo te?
Ma diciamo, il fatto che adesso Enrico Letta domani sarà incoronato con una maggioranza molto molto ampia, secondo me, è una cosa che non predispone benissimo, perché siccome il PD secondo me è di fronte a una grande scelta: o si prende l'agenda Draghi o non se la prende, ma se la prende deve fare scelte coerentemente riformiste e innovatrici. E naturalmente con una maggioranza molto larga Enrico Letta sarà un po' in difficoltà a farle queste scelte, anche se lui ha un profilo, tu lo conosci, molto riformista, sì. È un liberal democratico, non è certo uno che guarda le vecchie cose della sinistra, no?
No, secondo me è il profilo giusto, anche perché io penso che anche tu sia d'accordo su questo, cioè c'è un tema sulla scena politica che tutti stanno ignorando, ma chi fa l'agenda Draghi?
Questo è il punto, caro Mario, questo qui è il punto, perché guarda, non è neppure un problema che riguarda in senso stretto l'oggi, perché oggi ci sono le emergenze, c'è la pandemia, ci sono le misure da prendere, allora oggi c'è il governo che fa e i partiti che stanno lì sotto un po' a guardarsi, un po' a discutere, un po' a riorganizzarsi. Ma di qui a qualche mese, quando finirà la tregua, diciamo, politica, si andrà alle amministrative e poi via via a seguire, è evidente che i partiti o scelgono di stare sull'agenda Draghi, è un'agenda impegnativa, è un'agenda grossa, forte, poi si può essere d'accordo o no, però non è che non ci sia, oppure no, e a quel punto, diciamo, il governo Draghi rischia di essere un po' il governo di nessuno. Che non lo sia adesso, ci sta ancora per qualche tempo, no? Che nessuno proprio se lo intende.
Sì, certo.
Però di qui a un po' il problema si porrà.
Senti, c'è un paradosso. Essere...
certo.
Sì, l'unanimismo che non produce. La
questo è il rischio. Questo qua è il rischio di domani. Anche se però, diciamo, insistiamo tutti e due, no, su un punto, cioè Enrico Letta è uno che c'ha un profilo liberal democratico, riformista, quindi
sì.
Come dire,
scusa,
non è che può venir meno, non è che improvvisamente ci può diventare un estremista Enrico Letta.
No, c'è anche un altro aspetto divertente, che si passa, divertente se vuoi, boom, un altro paradosso, che si passa da una ottima persona come Zingaretti, ma un uomo dichiaratamente di sinistra a sinistra, mettiamola sì, così, sì, ha un profilo di centro, cioè tutta la storia politica di Enrico Letta è quella di un centrista sostanzialmente, sì, con venature progressiste, certamente molto importanti,
sì,
per carità, però è un centrista, ma com'è che un partito che fino a ieri era centrista, cioè scusami, era di sinistra, adesso improvvisamente sceglie un segretario centrista?
Ma guarda, perché
fallito via tutto, via, io dico.
Perché via via con il, sì, nel corso del tempo tutte quante le diverse anime, un po' quel vecchio DNA di sinistra è andato via, ha scelto altri lidi, un po' se ne sono andati a casa, un po' c'è un problema anche generazionale di quella vecchia sinistra, diciamo la verità, insomma. Cioè qua si starebbe per dire un problema, sì, democratico, no? Di una vecchia sinistra lì, mentre invece, diciamo, l'anima cattolica, l'anima democristiana, se la vogliamo dire, del PD, alla fine è quella che regge meglio.
La Margherita originaria, tutto sommato, non ha perso ancora il petto.
Senza citare il Quirinale, per amor di Dio, no, che è al di sopra di tutto, però anche chiaro. Mattarella, diciamo, no, a quel profilo là di cattolico democratico.
Sì, sono dovuti andare a pescare là, certo.
Certo, e quindi è là, ma perché? Perché c'è una, tutto sommato, un'eredità culturale e politica più feconda.
Senti,
quella,
ti faccio una domanda.
Cioè, mentre il comunismo è morto, caro Mario, e il cattolicesimo democratico no.
È morto, il comunismo è morto e neanche io mi sento tanto bene. Va bene. Scusa Claudio, però... No, ma c'è anche un altro aspetto, che la vedo dura io fare ancora la predica dell'alleanza strategica, imprescindibile, con i 5 Stelle. Qua si pone anche un problema di... 2023, cioè quando si voterà, candidatura al Palazzo Chigi, con chi fai l'alleanza, cioè non è scontato che si vada a fare questa cosa con i 5 Stelle,
no,
non trovi?
Io penso proprio di no, perché è tutto quanto, è tutta roba da vedere, cioè come si riconfigurerà il sistema politico da qui al 2023 è tutto quanto da verificare. Perché le alleanze, è probabile, è possibile che cambieranno forma, le leadership soprattutto, diciamo, bisognerà vedere che forma prenderanno. Conte diventerà effettivamente il leader dei 5 Stelle e allora le cose si metteranno in un certo modo, perché Conte non è un avversario da poco,
no,
in quel campo lì,
sì,
dati anche un po' i livelli di popolarità che continua a avere. la leadership di Letta morderà davvero e farà recuperare terreno al PD, tutto da vedere. Diciamo che quello che agirà molto nel campo del centrosinistra sarà questo conflitto tra la leadership del PD e la leadership dei 5 Stelle. Leadership, perché come spesso ci diciamo tra di noi, poi sono quelle che contano.
Alla fine non ci sono dubbi, forse ci sono perfino arrivati, che il problema poi alla fine nella contemporaneità e non solo, aggiungo, è quello della leadership. Insomma, diciamo che il vero pericolo che corre Enrico Letta è quello dell'unanimismo, che tutti diranno sì, va bene, sei il nostro segretario,
viva Enrico,
e poi viva Enrico, ma è qualcuno
sì,
lo pugnalerà. Sì,
naturalmente dal giorno dopo i problemi saranno tutti quanti per lui, perché dovrà essere lui poi a fare le scelte, e a quel punto non sarà sorretto da una maggioranza solida e orientata, ma da un unanimismo liquido e quindi sempre pericoloso, che poi può nascondere le peggiori insidie.
Ma poi scusa, ma mi spieghi una cosa, io sono pieno di dilemmi, non riesco più a interpretare il PD per me è diventato un mistero, ma qual è la difficoltà di sposare l'agenda Draghi? Fammi capire, è loro, cioè, o dovrebbe essere loro.
Allora, questo è vero, naturalmente.
Siamo di fronte a un mistero.
Però tieni presente che dentro l'agenda Draghi ci sono anche delle riforme non da poco. Non è solamente la questione di andare a prendere i soldi, perché come abbiamo visto anche nelle ultime versioni del PNRR, diciamo lì dentro, documento interessante quello che sta venendo fuori, ci sono delle riforme incisive. E guarda che, secondo me, il motivo per cui a un certo punto questo piano Conte non lo tirava fuori, un po' era perché era ancora fatto maluccio, ma anche perché conteneva delle riforme che la vecchia maggioranza non poteva fare.
Sì, si sarebbe spaccato
invece,
il governo.
Diciamo, non c'è dubbio, mentre invece oggi Draghi quelle riforme può portarle avanti, e non sono riforme indolori, inutile citare perché anche la giustizia, perché sulla giustizia c'è una forte accentuazione, e poi tutte le riforme anche in campo economico-sociale, di produttività, insomma, sono cose non così banali e non scontate.
Senti, tu ne hai visto
tanti. Che è fondamentalmente un paese immobilista e conservatore.
Ma tu di segretari ne hai visto tanti, no? Ora, Letta potrebbe pure riuscirgli il colpo, non lo so, Enrico è bravo, secondo me, certo si ritrova. Allora, io ho usato una formula che è l'uomo giusto, il partito è sbagliato.
Sì, è così. Sì, in grosso modo è così. E guarda, il partito è un osso duro, ha avuto tante di quelle stratificazioni, diciamo, nella sua breve vita. Vabbè, comunque l'origine è antica, diciamo, dei movimenti che lo hanno fatto, ma le stratificazioni sono così dense che veramente è un organismo. Delle volte viene la voglia di dire, vabbè, ma forse è meglio se cominciano tutto da capo. Poi naturalmente non è così, perché quel corpaccione continua sempre a stare su delle cifre che comunque valgono, perché sarà il 16, il 18, il 20.
No, potrebbe non anche, è una roba che uno potrebbe perfino sorprenderci. Senti, adesso ti faccio la domanda, che sono due parole. E Draghi?
Draghi intanto per ora, se mi consenti, sta andando forte.
Ti è piaciuto
visto,
ieri?
Tu hai visto come ma là è stato bravo. Sì. Ma non è tanto la questione della comunicazione, che tanto si è passato, pure ha mostrato intelligenza politica. Tatto, fiuto, è una persona di primo ordine, parliamoci chiaro. Chiaro che, però, qual è il punto? Qual è il problema di Draghi? Che lui è bravo, bravissimo, forte, autorevole, riconosciuto, eccetera, farà buone cose al governo. Io un po' ne sono convinto, un po' lo spero naturalmente da italiano, ma a un certo punto questa roba di qui a 2 anni dove la porta? Dove la colloca Draghi?
Qualcuno dice al Quirinale, però poi...
Vabbè, ma al Quirinale ci va lui, va benissimo, poi... siamo d'accordo. Però
l'esito politico qual è?
Qual è? Questa è la vera domanda che appunto dovrebbero farsi questi giovanotti del PD che domani mattina si vedono, se la dovrebbero...
Ecco, a proposito di giovanotti, scusa, mi veniva in mente una cosa che... Tu me le lanci, io schiaccio. No, c'è una cosa che Letta faceva, una cosa interessante con Vedrò, no? Poi naturalmente ha fatto il Presidente del Consiglio, non poteva più farlo, poi ha deciso di andare un po' a cambiare aria in Francia e ha fatto pure bene, secondo me, insomma, vabbè, tutta una serie di cose. Però la verità è che il PD ha un problema di ricambio generazionale, cioè i giovani
sono sempre quelli.
Come si apre?
Questo non lo so, perché certo è difficile, perché è un partito che è talmente insediato dentro il sistema e dentro il potere, che naturalmente, lì parliamoci chiaro, dentro il PD, dentro quella nomenclatura, ognuno fa qualcosa e ognuno ha qualcosa da fare. È perché vuoi un posto di governo, vuoi un posto in un'amministrazione locale, vuoi un posto nelle amministrazioni pubbliche, nel parastato, e cioè il partito è insediato là. E proprio le persone sono insediate là. Allora sai, non è che è semplice.
Ma quindi tu dici che la partita si gioca a sinistra del futuro? Non lo so.
Questo non
è chiaro che c'è bisogno di una sinistra moderna, riformista, che non abbia l'utopia o Conte o morte, perché poi abbiamo visto
questo lo diamo per scontato almeno noi.
Quindi questo è. Dopodiché io non so, perché l'effetto Draghi si sente un po' dappertutto nel sistema.
Sì, naturalmente è chiaro che se ci fosse, allora io torno sempre al discorso delle leadership, Mario, perché se ci fosse una leadership in un campo di centro o di centrodestra, ma sempre diciamo con una posizione, con un salto insediamento moderato, diciamo così, e che non fa... Che non fa il filo ai sovranismi, agli estremismi di altro regno, eccetera, eccetera, e lo spazio c'è, e quindi non è assolutamente detto che questa leadership sia nel campo del centro-sinistra. Il problema è che se ci spostiamo un po' più al centro, là ci sono oramai tanti galli a cantare che non producono una sola cosa degna di nota, certo. Che se ne aggiungono ogni giorno, Renzi, Calenda, Bentivoglio, e Cottarelli, fermatevi là. E basta. Vedetevi da una parte, mettetevi d'accordo, dite vabbè, qua comanda uno.
Sì, no, ma vogliono comandare
un po'
tutto,
più in là, e dentro Forza Italia tu vedi una vitalità che non immaginavamo potesse esserci, però c'è sempre naturalmente Berlusconi che, come dire, non è un ragazzo che abbia delle prospettive, si sta comportando benissimo, perché le ultime scelte le sta azzeccando però diciamo anche là una leadership non emerge. C'è la Meloni che certamente in crescita, però diciamo ogni tanto c'è sempre qualche piccolo richiamo della foresta che non aiuta, e che Salvini si sta giocando bene le sue carte politiche, però forse il suo picco di leadership già l'ha avuto, forse.
Dovrebbe essere capace di cambiare ancora di più, bisogna vedere.
Perché poi sai, nel mondo contemporaneo, viviamo in un mondo fetente, quando cogli l'ondata, dice l'onda, ci devi stare dentro, ci devi stare sopra, poi rimanerci sopra è difficile, e se non ci rimani sopra rischi di crollare.
Vabbè, intanto, senti Claudio, dobbiamo solo aspettare, perché qua le mele e le pere stanno maturando, mi sai, anche molto rapidamente, più di quanto si immagini, perché io ieri ho visto veramente un Mario Draghi, sai come si dice, molto concentrato, molto sul pezzo.
Questa ironia sottile, non fastidiosa, il fatto che non ti mette in ansia, perché il buon Conte, parliamoci, a me non mi piaceva, è un problema mio, però generava ansia con questa sua comunicazione ossessiva.
Ogni volta che compariva
mamma mia, invece lui diffonde un senso di tranquillità, di serenità.
Vabbè, insomma, aspettiamo che i tuoi ex compagni, tu non sei più del PD, non lo so, sei il dissidente inorganico tu. questa me la rivendo, il dissidente inorganico. No, vabbè, aspettiamo l'assemblea, vabbè, a questo punto... Con fiducia per Letta, e vediamo che cosa fa. Gli facciamo anche i nostri auguri a Enrico,
ma che dubbio c'è.
Anzi, ce n'è bisogno, quindi abbiamo pure invocato in qualche maniera. E a questo punto vediamo che cosa accade. Grazie a Claudio Velardi, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Potremmo aprire il caffè Velardi Secchi appena finisce il lockdown. Ciao Claudio.
Ciao,
ciao, grazie. Ciao. Ciao.
Eccoci qua, notiziario è pieno di news sulla battaglia dei vaccini, c'è tutto un capitolo che riguarda la distribuzione di quello di AstraZeneca in Europa e naturalmente tutti i paesi hanno bisogno, 5 paesi chiedono un vertice per capire come mai non arriva, perché c'è l'annuncio di un'altra riduzione delle forniture all'Europa. Secondo il Financial Times, tra l'altro, un impianto in Olanda non avrebbe ancora avuto l'ok dall'EMA, che è l'ente regolatorio, come sapete, dei farmaci europei. E attendiamo di capire che cosa succederà. I contagiati in Italia per la seconda ondata, o la terza, fate un po' come volete, ma legata alle varianti, questo è il punto, sono sempre più giovani. Sappiamo tutti che da lunedì ci sono 11 regioni in rosso e quindi scattano nuove misure. Negli Stati Uniti, come abbiamo visto con il capitoletto che abbiamo dedicato a Biden, cominciano ad arrivare subito gli aiuti. Chi ha bisogno riceverà i bonifici da $1,400 che sono previsti nei piano di stimoli della Casa Bianca, per un totale di $1,900 miliardi articolato in vari provvedimenti. E niente, bisogna andare avanti, bisogna scavallare questo mese molto difficile e dopodiché cominciare a vedere la luce in fondo al tunnel. Come anche ha detto il presidente Draghi, cominceremo una nuova campagna di vaccinazione che andrà in parallelo con il piano di ricostruzione del paese legato appunto al Recovery Fund. Per ora è tutto, io vi lascio a una regina della canzone italiana, una splendida voce, uno splendido testo, Mina. Ciao.
E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto, e come l'altra volta, facciamo pace a letto e non dentro la testa. Chiunque ci sentisse in questa discussione direbbe lei cretina, ma lui che gran coglione.